Radio Ross Brera, ciao. Oggi vi raccontiamo una storia che è una storia molto nota, molto conosciuta, ma che in questo contesto, nel contesto che stiamo vivendo, dove la notizia, la realtà, la finzione, la fake, il troll, cioè tutto quello che genera apprensione, ma anche desiderio e necessità di approfondimento, non superficialità, non pregiudizio nell'assumere e nell'essere in qualche modo coinvolto da una serie di episodi o di notizie che ci vengono rimbalzate, proposte o sottoposte anche a volte nostro malgrado, tutto questo mondo e questa realtà era stata ben espressa da un esperimento che non era un gioco, e io approfitto di Mariano e Quizzi per farcelo raccontare. Era un gioco che vedeva un protagonista assai noto, che è Orson Welles.
Allora non era noto,
ma a noi adesso lo divenne noto. E che riguarda anche l'importanza, le ragioni per cui i toni, i dettagli, le sfumature, quando si usano i mezzi informativi, come la radio in questo caso, e fu infatti proprio un episodio che segnò un passo decisivo nella considerazione di un mezzo, che era un mezzo come la radio, passava musica, ma passava ben altro. Da quel momento in poi la radio divenne qualcos'altro. Mariano, raccontaci, perché poi noi in una seconda battuta proporremo un gioco di regia, una pièce teatrale quasi, proposta da Fabrizio Catalano, che è il nostro collaboratore che voi conoscete per Molotov, che proprio ha fatto qualcosa di molto simile. Naturalmente specifichiamo che a tutti gli effetti è anche un nostro modo di sperimentarci in una chiave teatrale, quasi un modo di rappresentare quello che è stato un fatto reso contestualizzato ad oggi, per vedere anche un po' come vi suona. Mariano, raccontaci questo episodio.
Allora, nel 38, proprio il 30 ottobre del 1938, abbiamo questo evento, cioè, c'è un bellissimo documentario che si intitola The Night America Trembled, cioè la notte che l'America tremò, ha tremato. Orson Welles non ha inventato la tecnica, o meglio, Orson Welles non ha inventato d'amblè. Sì, la responsabilità è stata data a lui, ma il Princeton Radio Workshop, che è una entità americana molto importante nella ricerca mediologica, voleva sprovare se la radio era in grado di influenzare veramente delle azioni inconsulte da parte della collettività. A ben vedere, se ascoltate la registrazione originale, non è vero che non avevano annunciato che si trattava di un radiodramma sulla guerra dei mondi di Herbert George Wells. Lo avevano perfettamente detto. La questione fu che, dopo l'intermezzo musicale e dopo la pubblicità, invece di dire ricomincia il radiodramma, levarono questo pezzo e cominciarono a recitare il radiodramma stesso senza ricordarlo, senza il tipico refrain del state vedendo, state guardando, state ascoltando. Solo il 40% degli ascoltatori pensò e in qualche modo commise degli atti
in relazione,
cioè connessi, causati da quel racconto. Il 60% non c'è minimamente cascato, perché quel 60% aveva cominciato ad ascoltare da prima. Ora si vede come l'esperimento di Orson Welles fu un esperimento voluto dall'alto. Non c'era semplicemente il Princeton Radio Workshop, ma c'era anche il Tavistock Institute for Human Relations, che ancora oggi opera nell'ambito delle ricerche sul comportamento e sulle relazioni umane. Quindi non fu semplicemente un esperimento di un artista che cercava notorietà. Che Orson Welles fosse un giovanotto che cercava notorietà in qualsiasi modo, questo è vero, e che aveva anche un enorme talento in questo senso, però non è vero che fu solo lui, cioè lui aveva dei pupari in alto che gli hanno permesso di sperimentare in questo senso. Bene, oggi non solo con internet, ma oggi soprattutto con il fatto che chiunque può produrre contenuti in modo molto facile, è davvero facile aggiungere UFO nei girati pure in alta definizione che lo stesso governo americano, cioè lo stesso esercito americano, per esempio vende, perché i girati di guerra vengono tranquillamente venduti dall'esercito americano a peso d'oro perché sono girati veri e vengono usati spesso per i film, vengono usati anche per i documentari, vengono usati per i reportage, eccetera. Ora, con tutta questa enorme capacità di produzione, di elaborazione di media, è veramente facile creare qualunque tipo di notizia falsa, qualunque tipo. Ci sono poi alcuni che arrivano a collegare e unire quello che è vero a quello che è falso e a quello anche che è addirittura scorretto, cioè qualcosa che vuole addirittura nuocere alla reputazione, per esempio, di persone che effettivamente esistono. Bene, in questo esperimento di cui Catalano ci aveva anticipato che lo avrebbe fatto e ci avrebbe mandato, a noi è arrivato praticamente a schiaffo. Però io mi ricordavo che Fabrizio negli ultimi giorni mi aveva detto vorrei provare a fare un qualcosa del genere. Ecco, era ampiamente anticipato in questo senso. Però ecco, è un nostro...
Io qui sottolineo proprio perché, e ne approfitto, per dire che poi è nella responsabilità di chi gestisce queste cose che spesso va ricondotta la serietà o la partecipazione un po'
furbesca
sì. di alcune...
Ricordiamoci Minoli, per esempio. E fra l'altro ho scoperto che in Bulgaria fecero la stessa cosa, cioè quando Minoli faceva il suo finto documentario sulla monarchia, repubblica, insomma su quelle famose elezioni, è strano, ma in Bulgaria stavano operando di nuovo in questo solco, interrompendo un famoso sceneggiato con una notizia del telegiornale in cui dicevano che era saltata in aria la centrale nucleare che ancora oggi lavora in Bulgaria e che tutti dovevano chiudere le finestre. In quel caso ci cascarono tutti.
Ecco,
il 100% dell'audience bulgara della metà degli anni 80 credette che la centrale nucleare era saltata e nessuno ebbe semplicemente la bontà di chiamare alla centrale nucleare, perché anche è una società piccola, per cui c'è una catena di separazione, per cui qualcuno che conosce qualcuno che conosce qualcuno ci sarebbe tranquillamente arrivato. No, credettero solo alla televisione.
Ecco, io qui ne approfitto per dire una cosa. C'è un elemento compulsivo, che forse prima non c'era, di adesione paranoica. Cioè, qualsiasi cosa che comunque allude a una responsabilità di terzi, a una tragedia in corso, a un cattivone che si sta muovendo, trova una condivisione immediata senza verifica. Questo vale su tutti i mezzi. Se uno produce, adesso ne ho vista una di cose, allora questa cosa è stata fatta da un cattivone X, quasi tutti aderiscono, come a voler cercare il mostro, a voler cercare
il demone. È la sindrome dei film di 007.
E questa cosa è cresciuta esponenzialmente. Sì. E qual è l'altro effetto collaterale che io intravedo abbastanza pericoloso? Che mezzi che erano tradizionalmente considerati autorevoli, perché erano comunque frequentati da gente che studia le fonti, studia l'informazione, eccetera, tu cur vengono messi e inseriti in tutto un gran calderone come se fossimo tutti mestatori, cioè tutti quelli che si occupano di informazione, che usano i media, che stanno in Rai, televisione e giornale, improvvisamente sono diventati tutti cialtroni. E è come se uno dicesse che i medici, siccome sono oggetti a possibili errori, possono sbagliare, eccetera, improvvisamente io non vado più da un medico a farmi fare l'appendicite, ma vado da un ferramenta perché tanto usa bene i mezzi e così, e magari non sbaglia come tutta quella categoria di terribili professionisti che sono inclini loro stessi ad errore.
Ci sono dei fenomeni molto molto diffusi che rappresentano letteralmente la lettera scarlatta.
Esatto, cioè, anche qui citiamo la lettera scarlatta che appunto è un altro classicone.
Cioè. Allora, rientrando, cioè volendo entrare pure noi nel novero
cialtroni, abbiamo fatto questa cosa e appunto e noi ci siamo poi dilettati in questa precisazione un po' didascalica e premessa per raccontare quando era stato fatto, come era stato fatto e perché era stato fatto, e vi preghiamo ovviamente di usare accortezza, intelligenza, acume e possibilmente tempo e non compulsione tutte le volte che ascoltate qualcosa. Questo è un po' da Arabella Romoli, Però credo che sia un passo verso una consapevolezza individuale che non può essere scalfita da una strumentazione, da un mezzo. Cioè non è che perché abbiamo i mobile, le pagine Facebook, eccetera, improvvisamente dobbiamo
rincidere.
Ed è tutto vero.
È tutto vero.
Quindi tanto. Grazie Mariano.
Ma prego, grazie a te. E buon ascolto di questa che è una sorta di dottor Stranamore al cubo. Sì. Anche un po' granghignolesco.
Sì, vabbè, quindi insomma, se vedete citati personaggi della politica, autorevoli e non, ribadiamo, perché sono molto responsabile in questo senso, che a tutti gli effetti è come se voi andaste a teatro, e quindi a teatro il vero è falso, il falso è vero.
Tra l'altro Catalano sta preparando proprio il raggio di Maiorana, cioè Catalano sta preparando proprio l'opera teatrale sulla scomparsa di Maiorana, che di nuovo...
Sì.
Una cosa che si sa, non si sa se è successa, se è accaduta veramente.
Ci sono scritti libri, anche tante sciocchezze, si è parlato della fisica quantistica in modo un po' così, insomma.
Ma chi può parlare della fisica quantistica veramente?
Ma siccome tutti parlano di procedura penale, parlano anche di fisica quantistica. Ali, poi magari non sanno cos'è una funzione continua, vabbè, fa niente. E su questo noi ci salutiamo, grazie Mariano.
Grazie a voi.
Anche perché ci sta intossicando col sigaro, per
buon
cui
ascolto.
Buon ascolto. Radio Ross Brera, ciao.
Interrompiamo le trasmissioni per comunicare in anteprima nazionale ai nostri ascoltatori una notizia sconvolgente, anzi una serie di notizie sconvolgenti. Secondo diverse testimonianze, il grattacielo sede dell'agenzia di rating Standard & Poor's sarebbe evaporato, sarebbe scomparso appunto davanti a questi testimoni. Come è potuto succedere? Un comunicato appena pervenuto in redazione di un non prima sentito nominare, scusate se per l'emozione mi esprimo in maniera incorretta, insomma di un comitato di liberazione internazionale di cui nessuno prima di oggi aveva sentito parlare, sostiene che per annichilire, cito testualmente, questo edificio, è stato utilizzato il raggio di Maiorana. Negli ultimi decenni si era discusso parecchio sulla esistenza o meno di quest'arma segreta che il fisico siciliano misteriosamente scomparso alla fine degli anni 30 avrebbe inventato. Una macchina dunque in grado di emettere un raggio in grado di annichilire la materia. Taluni, non si sa se più informati o più fantasiosi, sostenevano addirittura che questo raggio di Maiorana fosse già stato utilizzato nella storia dell'umanità e, per esempio, fosse stato utilizzato in occasione del crollo delle Torri Gemelle. Forse non avremo più una risposta a questa domanda, ma oggi sappiamo che il raggio di Maiorana è stato usato per annichilire la sede di questa agenzia di rating, chiaramente con tutti quelli che c'erano dentro. Ma ecco, mi passano un altro dispaccio d'agenzia in questo momento. Io ora non mi trovo a Roma e non so se questo dispaccio abbia una qualche credibilità, ma leggo che il Parlamento italiano sarebbe divenuto non già come previsto circa un secolo fa un bivacco di manipoli, ma un bivacco di cannibali, e che dunque diversi individui si sarebbero avrebbero invaso il Parlamento e in questo momento stiano divorando i deputati che erano presenti all'interno della Camera e che anzi addirittura alcuni cadaveri già eviscerati o carbonizzati pendano dai lampioni della piazza di Montecitorio. Forse del resto la conclusione non poteva che essere questa, del povero che mangia il ricco. Mi si dice che invece nel più pacato Belgio c'è stata comunque un'irruzione al Parlamento europeo e che tutti i commissari e funzionari dell'Unione Europea siano stati fatti prigionieri e marchiati a fuoco con un'enorme scritta 3% sulla schiena. Non sono dunque stati uccisi, ma poi sono stati messi su delle barche o su delle zattere più o meno di fortuna e lasciati andare alla deriva nel Mare del Nord. Per loro fortuna il Mare del Nord è relativamente piccolo, quindi forse c'è speranza che riescano a salvarsi e ad approdare sulle coste dell'Inghilterra o della Danimarca. Certo, una volta approdati dovranno convincere le popolazioni locali, nel frattempo regredite allo stadio evolutivo dei Sassoni o degli Juti, che non è il caso di farli a pezzi e di massacrarli, dovranno continuare a nascondersi sperando di sfuggire alla rabbia della popolazione. In questo momento è e vi chiedo scusa della concitazione di questi minuti, ma non potrebbe che essere così, mi arriva un altro comunicato del Comitato di Liberazione Internazionale, il quale comunica che il suddetto comitato ha deciso di risolvere in maniera drastica alcuni problemi, tra cui quello dell'immigrazione, e lo ha risolto bombardando e rendendo invivibili le isole di Malta, di Gozo, di Pantelleria, di Lampedusa, di Cipro, e voleva farlo anche con l'isola di Creta, ma sembra che si siano mossi a compassione di fronte alle rovine della civiltà minoica e che dunque l'isola di Creta sia stato dato ordine, insomma, di evacuare l'isola di Creta, ma che i monumenti contenuti nell'isola saranno salvati. Ovviamente, precisa il comitato, tale iniziativa non è guidata da nessun sentimento razzista, e a riprova di questo, gli stranieri arrivati in Europa nell'ultimo anno e mezzo sono stati forniti non tanto di regolari documenti, perché nel mondo in cui ci apprestiamo a vivere i documenti non avrebbero più molto senso, ma di armi da taglio e di corpi contundenti. Sono infatti stati svuotati diversi musei che custodivano reperti risalenti al turbolento medioevo europeo, e dunque questa serie di spadoni, di alabarde, di picche, di flamberghe sono state consegnate agli immigrati, agli stranieri, e loro potranno servirsene come credono. Effettivamente il comitato ritiene che la popolazione europea sia ormai vecchia e viziata e che dunque in un modo o nell'altro debba essere eliminata, debba essere soppiantata, debba essere rimpiazzata. Forse non è la maniera più politicamente corretta, ma mi sembra di capire che nel mondo in cui ci apprestiamo a vivere il concetto di politicamente corretto tenderà rapidamente a scomparire. Tenderà, leggo nel comunicato, a scomparire anche un altro concetto al quale ci eravamo tantissimo affezionati, cioè quello di Stato. Il Comitato di Liberazione Internazionale ha infatti stabilito che per 3 secoli il concetto di Stato sarà totalmente annullato, annichilito, esattamente come la sede di Standard & Poor's è stata annichilita dal raggio di Majorana. Dunque conterà la comunità, ma tutto il resto sarà una gioiosa o drammatica anarchia. Non ci sono ancora giunte invece notizie da altri continenti, ma insomma nel clima che si sta venendo a creare è verosimile che anche per esempio i paesi asiatici, la cui popolazione è da sempre più facilmente asservibile e più asservita, insomma anche nei paesi asiatici ci saranno dei moti di ribellione, e che nessuno vorrà rinunciare a questa anarchia che si prospetta come l'unico immane futuro dell'umanità. Ecco, giunge un'ultima cosa, però un'ultima notizia, sempre da parte dell'Europa. Sembra che invece anche nelle altre grandi nazioni europee i luoghi del potere siano stati presi d'assalto e i governanti trucidati. Sembrerebbe addirittura che la signora Merkel e il signor Macron siano stati portati nel medesimo luogo di prigionia, e che dopo aver ucciso l'ormai ex cancelliera tedesca, gli insorti abbiano cucito Macron dentro il cadavere della Merkel. Insomma, è veramente qualcosa di atroce che nessuno di noi avrebbe voluto raccontare, tanto più che in un clima del genere io stesso sto parlando, ma non so se la prossima vittima sarò io. So invece che tutto questo è uno scherzo macabro, ma pur sempre uno scherzo, è una giocosa e forse non del tutto inutile citazione dello scherzo fatto da Orson Welles alcuni decenni or sono, quando in radio inopinatamente aveva annunciato lo sbarco dei marziani. Perché questo macabro scherzo? Perché la domanda forse da fare a ogni spettatore, a ogni ascoltatore, a ogni governante sarebbe da dire: è questo il futuro che volete? Qualcosa di questo futuro, fra le meno cruente, sinceramente io la vorrei, ma non è tanto quello che vorrei io qui il problema. Il problema è che se non si affrontano, scusate il gioco di parole, i problemi che ci vengono incontro, che ci vengono impietosamente, implacabilmente incontro, che ci sono venuti incontro negli ultimi anni, non è del tutto da escludere che prima o poi si arrivi a un futuro che in questo momento ci sembra irreale, come quello che ho scherzosamente descritto nei primi minuti di questa puntata. Certo, i problemi dinanzi ai nostri occhi oggi sono mastodontici, immani, ma non per questo dobbiamo rimuoverli. quest'estate stessa ha messo di fronte agli italiani una serie di problemi non di semplicissima soluzione, perché questi problemi ci suggeriscono che il vero problema è l'Italia. Cade un ponte, tutti ci domandiamo se è possibile che lo Stato dia una concessione così vantaggiosa ad un'azienda privata, e siccome l'ha fatto, per quali, servendo quali interessi privati o particolari lo abbia fatto. Dunque tutto questo è sbagliato. Pensiamo allora di riportare tutto sotto il controllo dello Stato. Ci illudiamo, poiché lo Stato italiano non ha in alcun modo le strutture e le persone, gli impiegati e la volontà degli impiegati dello Stato per gestire qualcosa di così enorme, di così complicato come la rete autostradale di una nazione, peraltro geograficamente molto più complessa della maggior parte delle altre nazioni europee. Dunque, il problema è la gestione privata, il problema è la gestione statale, dunque il problema è il sistema Italia. Si dice che con la scusa non va preso alla lettera, ma insomma, con la scusa della riparazione, del riammodernamento della rete stradale si dovrebbe finalmente sforare questo famigerato tetto del 3%, e sicuramente il tetto del 3%, come spiegano i pochi economisti intelligenti che ancora esistono in questo continente, è una solenne baggianata e quindi sarebbe il caso di superarlo. Tuttavia, se voi foste socio dell'Italia e aveste il legittimo sospetto, più che il legittimo sospetto, che questi soldi che l'Italia può spendere in più rispetto agli altri paesi non vengano usati per rifare le autostrade, ma per spartire mazzette, cosa fareste? L'Italia è un socio scomodo, dunque il problema è l'Italia. Però cosa fareste voi, Italia, voi governanti dell'Italia, se sapeste che in fondo tanti altri paesi europei non sono meno corrotti dell'Italia, solo che fanno, come dire, che espletano la loro corruzione in un sistema di protezioni maggiori e lo hanno sempre fatto con maggior scaltrezza? Mi darebbe fastidio che questi soci si permettano di giudicarvi nonostante non siano nelle condizioni di farlo. Insomma, i problemi sono enormi, sembrano senza soluzione e sicuramente la soluzione di questi problemi è molto lontana, però se non si comincia ad affrontarli, abbandonando l'appartenenza a schieramenti politici che sono totalmente fluo ormai, che almeno in Italia, ma non solo in Italia, perché lo vediamo per esempio in Francia o in Germania, ma insomma io della realtà francese posso parlare con più cognizione di causa, obbediscono più che a un'ideologia, a quello che un tempo si sarebbe chiamato, un tempo in cui queste cose si giudicavano in Europa, perché in Europa non avvenivano, si sarebbe chiamato culto della personalità, che era quello che avveniva nei partiti in certe parti dell'Asia o dell'Africa o dell'America Latina, in cui il generale di turno, che era una figura carismatica, diventava leader di un partito e tentava di prendere il potere. Ecco, se non si ritorna ad avere delle idee, se non si ritorna molto, molto semplicemente a ragionare, il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo potrebbe non essere dissimile a quello che con questo scherzo funereo mi sono provato a descrivere nei primi minuti della trasmissione. Una cosa però è certa, che se da qualche parte si vuole cominciare, forse si dovrebbe farlo col dire che è ignobile pensare che il destino di nazioni, il destino di decine se non centinaia di milioni di persone dipenda da individui che nessuno ha nominato, nessuno ha eletto, nessuno sa chi sono, che siedono ai tavoli di fantomatiche agenzie di rating e che dopo una pippata di cocaina e dopo aver toccato le natiche della segretaria decidono, per esempio, che all'Italia spetta BBB, magari solo perché le 3B somigliano alle 3 natiche, alle 6 natiche delle segretarie. Questo è veramente shock, è veramente ignobile e denuncia veramente il fatto che non esistono più intellettuali in questo continente, o quasi più intellettuali in questo continente, il fatto che nessuno lo denunci. Tutto ciò è non solo iniquo, ma abietto, esecrabile e insensato. Per cui probabilmente il Reggio di Majorana non esiste. Ma se davvero esiste e qualcuno è in grado di farlo funzionare, forse è davvero il caso di puntarlo contro le agenzie di rating. Radio Rosbrera. Ciao!